abbiamo Giuseppe Tomai, graditissimo ospite, che è psicologo, psicoterapeuta, un esperto, da tanti anni ti occupi di giovani. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Giuseppe ha detto graditissimo ospite perché non l'hai ancora psicanalizzato.
No. Giuseppe Tomai, abbiamo sempre un appuntamento una volta al mese più o meno, e vogliamo anche chiedergli qualche cosa. Se ne è parlato ampiamente sui giornali in questi giorni, prendendo spunto dalla serie televisiva Adolescence, che va in onda su Netflix, e che giustamente Claudio, a microfoni spenti, mi diceva: guarda che è la trasmissione televisiva, la serie televisiva più vista,
anche, cioè, film, anche tra i film.
Ecco, allora è un record, soprattutto perché ci mette di fronte a una realtà, quella dei giovani, dei giovanissimi, fuori controllo, anche e soprattutto per via dei social. Ma uno potrebbe dire: i ragazzi sono sempre stati una tribù un po' per conto proprio, anche nel passato, e quindi il bisogno che gli adulti si interessino nella maniera giusta. E qui c'è la quadratura del cerchio, però, perché insomma è anche giusto lasciare uno spazio di indipendenza. Ma ecco, allora Giuseppe, tra i tanti interventi che ci sono stati, qualcosa che ti abbia colpito e che cosa ti sentiresti di condividere con i nostri ascoltatori su questo tema?
Ma guarda, allora una prima cosa è che ogni storia è particolare, specifica, è difficile entrare perché è estremamente complessa e articolata, specialmente laddove ci sono e finiscono in tragedie di quel genere raccontate dalla serie televisiva. Detto questo, cos'è che coglie maggiormente quel tipo di serie? Coglie la drammaticità della situazione in cui viviamo, in cui vivono i giovani, cioè in questo vuoto esistenziale. Gli adulti dove sono? Gli adulti di riferimento dove sono? Una società che si occupa di loro e del loro interesse, dei loro bisogni, dei loro di manifestare che sono interessati a quello che hanno nel loro interno, a quelle che possono manifestare come espressioni dei propri talenti. Dove sono? Questo mi colpisce, che c'è un vuoto esistenziale, e questo è anche voglio dire l'aspetto che domina nei giovani, come è il suicidio. L'omicidio in fondo è una forma di suicidio. Io molti giovani, difficile che io non introduca nella discussione anche terapeutica il discorso del suicidio. Dico: ma tu hai mai pensato al suicidio?
E la risposta?
Hai mai pensato? L'omicidio è una forma di suicidio in qualche modo, ma è drammaticamente presente soprattutto in questo giovani, in questi giovani, proprio per questa, per me, dal mio osservatorio anche clinico, diciamo così, prevalentemente clinico, ma non solo, perché ho figli, ho avuto figli, diciamo, di quell'età, ho frequentato giovani, ho frequentato gruppi dove c'era i giovani, insomma, no? Ecco, questo vuoto esistenziale.
Una cosa che ha veramente fatto riflettere a partire da questa serie televisiva è il fatto che certe situazioni avvengono anche in famiglie apparentemente assolutamente normali, ecco, perché dove c'è un disagio conclamato è uno se lo può aspettare, ecco.
Certo.
Ma lì invece dove le buone famiglie, Claudio.
Ma che vuol dire normale? Perché io mi pongo questo problema per un semplice motivo: perché può apparire normale una famiglia che, diciamo, sta benino, è benestante, fa studiare i figli, però bisogna vedere se c'è questa frequenza, se c'è questa frequenza collegata. E poi penso a quel ragazzo che ha prestato i soldi, 60 euro, per comprare una giacchetta e un giubbotto, e l'altro ragazzo non gliel'ha resi e lui a 14 anni l'ha accoltellato. Allora lì mi domando, lì chi sono i genitori, chi è la società? Cioè lì probabilmente è diventare boss, no? Se l'esempio è quello, io mi rivolgo a quello.
È sempre colpa dei genitori, perché uno poi potrebbe anche domandarsi, ma insomma non è troppo facile buttare il peso sulle spalle.
Allora io credo che ci sono stratificazioni più che colpe di responsabilità. Quindi c'è una prima responsabilità che è quella della società, perché è lì che nasce prevalentemente la cultura. A cosa dà attenzione questa cultura? Domandiamoci questo. A cosa dà attenzione? Dà attenzione alle emozioni umane? Tu tutti i giorni sulla televisione vedi come trattare la paura, la rabbia, il dolore, la frustrazione? Tu vedi questo generalmente quando esci? Cioè, sei attratto da questo o sei attratto da immagini che ti portano a essere bello, buono, bravo, a essere visto sui social? Quindi una prima responsabilità è questa. Poi a susseguirti c'è sicuramente anche la responsabilità degli educatori intorno a questi giovani, genitori, insegnanti, allenatori, cioè tutti coloro che si occupano della vita di queste persone. Allora domandiamoci, questi educatori si domandano o domandano al ragazzo chi sei? Domandano se pensano questi ragazzi al suicidio? Domandano cosa vanno su internet e cosa gli interessa su internet? Fammi sapere cosa ti interessa, perché anche questo fatto delle proibizioni, che per un certo verso può andare anche bene, nella misura in cui può essere scaglionato a seconda dell'età, però voglio dire, è assurda quando tutti lo usano, quando è diventato, non puoi neanche, ultimamente sono andato all'estero, cioè per fare un biglietto del bus ci vuole un'app, altrimenti non ci sono più biglietti cartacei. Quindi voglio dire, ormai è diventata un mezzo con cui tu organizzi la vita, sei dentro questo flusso.
Quindi, inutile,
è impossibile
dire
non che anche loro non stiano dentro questo flusso.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Giuseppe Tomai. C'è una domanda che voleva porre Claudio, la ascolteremo tra poco, e poi naturalmente c'è il problema di come ci si pone di fronte a questi strumenti di comunicazione che appunto ci propone internet, perché in qualche maniera non sono neutrali, ecco, diventano anche degli strumenti di formazione della coscienza, e i genitori sono ovviamente preoccupati, ma forse non lo sono abbastanza. Ne parliamo fra poco, Allora, riprendiamo la nostra conversazione con Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Abbiamo preso spunto dalla serie televisiva Adolescence e continuiamo la nostra riflessione. C'è Claudio, voleva porre una domanda, però io ho ricevuto un messaggio. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: ho tre figli, i due adolescenti, noi diciamo fuori controllo. Mia moglie ed io abbiamo fatto di tutto: psicologi, parrocchia, gruppi giovanili, sport. Tra l'altro lui è un ascoltatore di RWS e dice: mia moglie invece ascolta Radio Maria. Va bene, ma insomma, vado alle manifestazioni, la sera volutamente apro dei libri per far vedere che esiste altro oltre ai social, ma niente, hanno vinto loro. E il risultato è proprio il vuoto dei valori di cui voi parlate. Non sappiamo più cosa fare. Forse nulla, solo vivere e sperare. Allora, intanto io ringrazio questo ascoltatore che, insomma, ha avuto questa sensibilità,
certo,
di condividere queste emozioni, ecco, oltre che naturalmente una situazione che non è solamente la sua. Le preoccupazioni ce le abbiamo in tanti, ecco. Siamo in tanti ad avere queste preoccupazioni, e questo è uno dei motivi del successo della trasmissione televisiva, tra l'altro, cioè si innesta su una situazione che già...
Certo.
Allora, prima di dare una risposta o provare a dare una risposta a questo ascoltatore, Claudio voleva porre una domanda.
Intanto ringrazio l'ascoltatore e sento, percepisco fortemente questo senso di impotenza, perché la domanda che volevo fare a Giuseppe era questo: quali i modelli? Ci sono i modelli? I modelli sono però per lo più modelli che portano all'egocentrismo, quindi a consumare, a avere belle macchine, a poter avere tutto quello che si vuole anche se non l'abbiamo. E mentre ci sono però i ragazzi del volontariato,
sì,
ci sono ecco, certo. Quindi dico, la carenza di modelli e invece tanti modelli, questo volevo chiedere proprio a questo a Giuseppe, tutti questi modelli che arrivano dalla pubblicità, che arrivano dai grandi personaggi del mondo, francamente sono modelli a distanza.
Ecco, e il problema appunto che non sono solamente i genitori a proporre i modelli, no? L'abbiamo capito anche dal messaggio di questo ascoltatore, e quindi è difficile poter lavorare in una situazione in cui hai proprio l'impressione che ti sia sfuggito di controllo, controllo nel senso positivo del termine, non diciamo di chi sta addosso ai ragazzi.
Sì, sì, questo sicuramente, insomma, no? L'influenza, voglio dire, di questi messaggi è ovvia, è grande, perché è così pervasiva, è così attraente, così seduttiva, così fondamentale in un'epoca in cui c'è il passaggio dalla famiglia al sociale, dalla famiglia dal privato al pubblico, dal gruppo al gruppo, quindi è ovvio che ha un potere attrattivo enorme. Ecco perché la denuncia di certi modelli societari è importante, e che tutti siamo impreparati a questo. Questo si può condividere con l'ascoltatore. Non c'è nessuno che se è genitore o educatore che sia così preparato ad affrontare un tema così pervasivo e così dominante, no? Quello che possiamo fare è di interrogarci e di interrogare i ragazzi, proponendo un modello che non è soltanto il nostro modello, no? Metti il simbolo libro, no? Certo, se il ragazzo vede che tu leggi libri, in qualche modo qualcosa assorbirà, tra virgolette, perché è la testimonianza. Se tu porti a casa una tua passione, è ovvio che questa energia passionale arriverà, no? Ecco, ci sono degli adulti, nonostante questa società, che hanno questa passione. Però il tema è: ma ci facciamo a loro delle domande rispetto a cosa sono interessati su questo vasto ambiente che è internet? Non si tratta solo di vietare, limitare. Ormai l'identità è mista, c'è un'identità online e un'identità più carnale, che è quella che si incontra nelle relazioni fisiche, ma ormai non c'è un'ibridazione ormai per tutti di questo, e quindi anche per loro. Quindi meno relazioni carnali interessate a loro ci sono, più internet acquisterà sempre di più vastità. Più non sono ascoltati veramente in famiglia, a scuola e nelle aree di socializzazione, più internet diventerà il luogo dove trovare la propria identità. Questo ci dobbiamo interrogare. Ci approcciamo a loro con la curiosità di sapere chi sono?
Quindi non necessariamente un atteggiamento di giudizio, ecco, questo è quello che ci stai dicendo.
Assolutamente, di apertura, questo è grande sforzo. Adesso, voglio dire, loro ci impongono con i loro disagi, con i loro, trovare in internet la loro identità, ci impongono una riflessione seria se noi siamo veramente interessati a conoscerli o solo a trasmettergli delle norme, anche dei valori. Cioè la trasmissione dei valori non passa attraverso un'imposizione o un'aspettativa che loro facciano. Ci sono degli aspetti che sono assolutamente basilari, e quindi ci rimettono di fronte a questo. Ma noi siamo veramente interessati a conoscerli?
Allora, una domanda, poi siamo un po' in conclusione. Due domande, ce n'è una anche di Claudio. Quando questo ascoltatore dice: noi non sappiamo più che fare, forse nulla, solo vivere e sperare. Ora, a parte, come dire, questa nota, diciamo, un po' di chi è molto preoccupato, però c'è anche qualcosa di vero, nel senso che noi seminiamo, certo, qualcosa, può darsi, e forse è qualcosa, sì, di più che una speranza, che quello che abbiamo seminato di bello, di positivo, che onestamente ci siamo sentiti di condividere con i nostri ragazzi, poi sboccerà in un momento forse più avanti nel corso dello sviluppo umano, non so, oppure, certo, è un modo per buttare il pallone in calcio d'angolo questo qui. Comunque sentiamo Claudio anche.
No, diciamo che siamo dentro una sfida epocale. Questi ragazzi sono proprio dentro alla tecnologia, e quindi è forse ancora più il virtuale del carnale rispetto a quello che diceva Giuseppe, e noi che ci troviamo impotenti dinanzi a questa ipnosi, perché questa è un'ipnosi, cioè loro, voglio dire, esatto, nonostante il tempo che vorremmo dedicarvi e che ci mettessimo tutta, sarà sempre un tempo talmente minimo rispetto, sì, al tempo che passa.
Il problema è che i social non sono neutrali, cioè ci sono dei valori e dei disvalori, punto, che passano, punto, giustamente, punto, come ce lo stiamo dicendo, insomma, e quindi però è anche, sì, vero, è anche vero che anche nel passato i ragazzi, insomma, attraverso le loro amici, i famosi amici sbagliati ci sono sempre stati, insomma,
assolutamente, assolutamente. Quindi, quello che succedeva poi nelle strade, voglio dire,
i genitori hanno sempre incrociato le dita, speriamo bene, ecco, non è mai stato veramente sotto il controllo della famiglia l'educazione,
esatto,
tante variabili in gioco. Ma voglio dire, la mia conclusione un po' speranzosa ci sta, oppure ti sembra,
appunto. Ma se per speranza è una forma di rassegnazione, okay, no, questo è chiaro e deleterio, ma se nella speranza c'è un ardore di quello che potrà sorgere, perché in fondo io lo sto coltivando, poi ancora magari non vedo il germoglio, però io lo sto coltivando, beh, quella è una speranza interessante, quella è una speranza che dice, beh, insomma, io sto facendo del mio meglio e lo sto facendo adesso, perché sto cercando di ascoltarti, sto cercando di testimoniare, perché io non mi privo e non mi faccio annientare da questo tipo di messaggi della società, ma mantengo una certa rotta. Beh, quella è una speranza interessante, perché la sto già incarnando, la sto già mettendo in atto, non mi faccio annientare,
infatti,
e te lo testimonio, e quella è una speranza interessante.
Giuseppe Tomai, naturalmente su questi temi ci ritorneremo anche con te, grazie per la preziosa collaborazione che ci offri qui per RWS, e a risentirci quindi presto sulle nostre
frequenze. A voi tutti un grazie anche dello spazio.
Grazie mille.